Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Abbiamo bisogno di Gesù Cristo. Abbiamo bisogno di guardare a Gesù Cristo. Abbiamo bisogno della forza di Gesù Cristo. Nella nostra debolezza non possiamo farcela con le nostre forze. Ma grazie a Dio, possiamo farcela in Gesù Cristo se poniamo la nostra fede in Lui. In questi giorni ho parlato con varie persone che mi hanno detto non ce la faccio, non ce la faccio. Ed io dico hai ragione nella tua forza. Io non ce la faccio nella mia debolezza. Però in Cristo Gesù io sento quasi ogni settimana tante persone con tanti problemi pesantissimi. Una persona mi ha parlato in questi giorni raccontando quanto erano grandi i suoi problemi. Ho detto, senti, per te sono problemi grandi e sono grandi, ma ho chiuso da poco con altri con problemi che farebbero tutto per scambiare con te. Ma ho detto a loro quello che dico a te. Grazie a Dio la verità. La soluzione c'è ed è Gesù Cristo. La vera fede in Gesù Cristo ci permette di superare ogni prova, ogni ingiustizia e ogni dolore in questo cammino verso l'eternità. Cioè la soluzione per i nostri problemi, attenzione, hai un problema. Qual è la soluzione? Non è che il problema sparisce, la soluzione è che tu trovi la pace in Gesù Cristo. Con il problema, ancora lì. Poi, nel tempo di Dio, Lui porterà via quel problema. La soluzione non è che, oh Signore, toglimi questo problema. No, oh Signore, aumenta la mia fede. Perché allora puoi avere pace in qualunque situazione. Ci serve la fede. Gridiamo a Dio, ma non toglimi questa prova, no, gridiamo a Dio, aumenta la mia fede, fammi vedere Gesù Cristo di più. Fammi conoscere il tuo amore per me. Infatti, un bambino piccolo che deve subire una cura medica dolorosa, sei capisce l'amore dei genitori ed è convintissimo e loro stanno tenendo lui con amore dicendo è per il tuo bene, è per il tuo bene. Lui può dire è per il mio bene, ci credo perché conosco il loro amore. Quindi quando hai dolore, bombe, non chiedere togliere i problemi, Signore fammi conoscere di più il tuo amore per me e che tu sei in controllo. Ci serve fede, ci serve la fede, perché la fede ci permette di riposarci in Gesù Cristo. La fede ci permette di avere vittoria sul peccato, perché Ebrei 11, perché con la fede guardiamo non a quello che abbiamo davanti, ma guardiamo a quello che sta oltre. Gesù, per la gioia che gli era posta davanti, per fede, sopportò il vituperio della croce. Io ringrazio Dio per la parola di Dio, ringrazio Dio per lo Spirito Santo e ringrazio Dio per la Chiesa, perché Dio si serve dalla Chiesa e gli altri credenti guidati dallo Spirito che mi parlano della parola e fortificano la mia fede. Grazie a Dio. Vogliamo continuare il nostro studio nell'Evangelo di Marco, dove stiamo conoscendo più di Gesù Cristo e come avere fede in Lui. E nell'ultimo sermone abbiamo considerato il brano in cui Gesù fu trasfigurato davanti a Pietro, Giovanni e Giacomo. In quel brano abbiamo visto la divinità di Cristo, si faceva vedere nella sua gloria, per qualche minuto, abbiamo visto che c'è una distinzione fra il figlio e il padre, perché il padre ama il figlio e parla del figlio, terza persona. Questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. Quindi abbiamo visto che Dio, Gesù è Dio, ma c'è una distinzione fra Gesù il figlio Dio e il padre Dio e c'è anche lo Spirito Santo Dio. Abbiamo visto che quando Gesù scendeva dalla montagna con i discepoli, dopo la trasfigurazione, aveva detto di non dire nulla di questo a nessuno fino a dopo la risurrezione, perché le persone, non capendo la croce, perché non c'era ancora, credeva che il Cristo dovesse venire per risolvere i problemi. No, il Cristo è venuto per provvedere il perdono. E il mondo non era pronto di capire la sua gloria finché non avevano capito la croce. E poi sono arrivati giù, dove c'era la folla e gli altri discepoli. E vogliamo riprendere questo avvenimento a quel punto. Marco 9, trovate, iniziando con versetto 14. Gesù e i tre apostoli arrivano a dove stavano gli altri discepoli insieme a una grande folla. E nel brano di oggi vediamo che quello che serve nel nostro rapporto con Dio è la fede. Vediamo come Gesù risponde quando abbiamo la fede, anche grazie a Dio, una fede debole. Voglio iniziare leggendo Marco 9 da 14 a 18. Ritornato poi dai discepoli, vide una grande folla intorno a loro e degli scribi che disputavano con loro. E subito tutta la folla, vedutolo, si sbigottì e accorse a salutarlo. Allora egli domandò agli scribi di che cosa discutete con loro. E uno della folla, rispondendo, disse: Maestro, ti avevo condotto mio figlio che ha uno spirito muto, e dovunque lo afferra, lo strazia, ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Così ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo. Ma non hanno potuto. La prima cosa che vediamo qui è che questi scribi stanno lì disputando con i discepoli di Gesù. Cioè, litigando. No, non è così come dite voi. Ricordate che gli scribi facevano parte delle autorità religiose, le guide di Israele, che odiavano Gesù. Erano contro Gesù. Questo perché non avevano vera fede in Dio. Loro si presentavano come uomini di Dio. E per i loro poteri dipendevano dal fatto che erano visti come uomini di Dio, che potevano loro spiegare a tutti di Dio. E internet e le chiese sono piene di uomini che usano il nome di Dio per avere potere e vantaggio personale. E perciò loro odiavano Gesù perché Gesù è Dio, Gesù predicava la verità, Gesù dimostrava effettivamente che loro erano dei falsi. E per questo odiavano Gesù. E così stanno qui e visto che i discepoli erano discepoli di Gesù, erano contro loro. E così stavano disputando con loro. E lo facevano davanti alla folla, perché lo scopo era di convincere la folla di non ascoltare Gesù. Cioè loro volevano che la folla seguisse loro e quindi stavano disputando con i discepoli di Gesù, cercando di convincere la folla. Dobbiamo ricordare che se noi rappresentiamo Gesù Cristo, chi è contro Cristo? Sarà contro di noi. Cosa dice Giovanni 3, cos'è, 18? Che la luce è venuta nel mondo e gli uomini cosa hanno fatto? Hanno odiato la luce, hanno preferito le tenebre. Ma se noi siamo luce e Gesù dice voi siete la luce del mondo, infatti dobbiamo aspettare quando stiamo veramente camminando come luce, ci saranno volte dove saremo odiati per quel fatto. Gesù in Giovanni 15 ci annuncia questo per prepararci. Ve lo leggo, Giovanni 15, 18-19. Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Non dobbiamo essere sorpresi quando il mondo ci odia. Dobbiamo solo essere sicuri di veramente camminare guardando a Cristo. Infatti, se siamo visti sempre bene dal mondo, c'è un problema. C'è un problema. A quel punto, ma siamo luce? O evitiamo di dire cose che potrebbero offendere? Ma se quello che serve è la verità, offenderà? Allora dobbiamo non porre alcun inciampo, se non ostacolo, offesa, se non solo la croce di Cristo. Non dobbiamo essere cattivi o non dobbiamo avere un atteggiamento sbagliato. Però dobbiamo proclamare la verità. Torniamo agli avvenimenti di questo capitolo. La folla, vedendo Gesù, si sbigottì, cioè erano sorpresi, corrono per salutare Gesù, e notate che Gesù parla con gli scribi con autorità. Lui parla con loro, Gesù agiva con autorità, e Gesù chiede subito di che cosa stavate discutendo con i discepoli. E cosa vedo? Li vedo un pastore che protegge le sue pecore. Gesù non lascia loro continuare insieme con i discepoli. Lui prende subito la palla e dice: di che cosa stavate discutendo con i miei discepoli? Gesù protegge. Gesù protegge. Come un genitore che ha un figlio e vede un estraneo parlare con il figlio e non sta a distanza, corre subito per interrompere e per dire: mi scusi, chi è lei? Di cosa parla con mio figlio? C'è questa protezione delle pecore. Gesù è il buon pastore. Allora, prima che gli scribi riescano a rispondere, questo uomo prende la parola e presenta il suo problema a Gesù. Il suo problema era molto grave. Il suo figlio aveva uno spirito e soffriva terribilmente, e schiumava, digrignava i denti, si irrigidiva. Era un problema gravissimo. E ricordate che quando Gesù era sulla terra, vediamo qualcosa che non vediamo negli epistoli, non vediamo in avanti, in Atti, all'inizio un pochettino, ma quando Gesù era sulla terra, vediamo Satana mandare tanti demoni come per opporre l'opera di Gesù. Sperava inutilmente di in qualche modo ostacolare Gesù, limitare Gesù. Non vediamo tutti questi demoni negli Atti, non vediamo discorsi su demoni negli Epistoli, non vediamo mai un comandamento di schiacciare i demoni o comandare Satana, non vediamo quello, non c'è. Quando Gesù era fisicamente sulla terra, allora vediamo questa attività di demoni che Satana cercava a opporsi a Gesù Cristo. Ma Gesù non è una battaglia, Gesù ha piena autorità. Un altro commento: questo demone faceva bene o male a questo figlio? Faceva malissimo, dovunque lo afferra, lo strazia ed è di schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Faceva tanto male, eppure come che Satana si presenta? Come si presentò ad Eva nel giardino? Dicendo ti farò del male o dicendo ah se tu disubbidisci a Dio avrai tanti vantaggi? Come si presentò a Gesù nella tentazione all'inizio del ministero di Gesù? Dicendo di fare male o dicendo di offrire a Gesù del bene? Certo, Satana promette del bene, il peccato offre piaceri, offre cosiddetti presunti vantaggi, ma Satana in realtà fa solo del male. Solo del male. Lui usa l'inganno di presunti benefici per tentarci, per farci del male, per farci allontanarci da Dio. La condizione di questo figlio rappresenta il vero cuore di Satana, un cuore di odio, di fare del male. Questo figlio stava in condizioni terribili, l'uomo è disperato, era venuto a cercare Gesù, non c'era Gesù, allora aveva chiesto ai discepoli quello che voleva chiedere a Gesù. Noti una cosa qui, questo uomo dà colpa ai discepoli. Lui dice, così ho detto ai tuoi discepoli di schiacciarlo, ma non hanno potuto. Loro non hanno potuto. Attenzione, nel versetto 21 scopriamo che questo uomo non aveva fede. Aveva pochissima fede. Quante volte noi vogliamo puntare il dito ad altri? Invece di dire, io mancavo fede, io avevo grande fede. Quando ho visto che lui non c'eri, dubitavo perfino Gesù. Quindi dubitavo i discepoli. Io noto che volta dopo volta Gesù sempre chiedeva, prima di guarire, spesso chiedeva, tu credi? Tu credi? Gesù poteva guarire chiunque, ma lui voleva guarire chi aveva fede. Questo uomo non aveva fede. Eppure incolpa i discepoli, non hanno potuto. Dico, Signore, quante volte noi cerchiamo di in qualche modo incolpare gli altri invece di guardare a noi stessi. Quindi la situazione è quella. L'uomo manca la fede, gli scribi stanno lì disputando con i discepoli, c'è la folla che era lì spesso con motivi sbagliati. I discepoli non avevano potuto guarire questo figlio. E come risponde Gesù? Leggo versetto 19. E poi leggo lo stesso avvenimento in Matteo 17, dove Gesù aggiunge una frase, una parola. Leggo versetto 19 e poi Matteo 17, 17. Ed egli rispondendogli disse, O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo da me. Poi Matteo. E Gesù rispondendo disse, O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Mettendo insieme questi due brani, vediamo che Gesù chiamava questa generazione due termini, incredula e perversa. Incredula e perversa. Allora, questo mi fa capire che non stavo parlando dei discepoli. I discepoli vacillavano, ma loro avevano fede in Gesù, per quello che lo seguivano. Avevano già riconosciuto che lui è il Cristo. Avevano fede in Gesù. Non era mai abbastanza, ma avevano fede. Inoltre, la parola perverso nel Nuovo Testamento è sempre usata per parlare di uomini senza Dio, uomini che non avevano Dio. Quindi, il fatto che Gesù chiama questa generazione incredula e perversa mi fa capire che non sta parlando ai suoi discepoli. Gesù sta parlando a quelli che non credevano. Per esempio, guardiamo gli scribi. Gli scribi conoscevano la Bibbia, erano scribi, era il loro lavoro. Avevano sentito gli insegnamenti di Gesù, avevano visto i miracoli di Gesù, che conoscevano, rappresentavano quelli profetizzati, capivano benissimo, avevano tutto, eppure erano perversi perché rifiutavano di credere. Era una generazione incredula e perversa. E Gesù diceva, da quanto tempo sarò con voi? Da quanto tempo? Perché la loro colpa accumulava. E attenzione a voi che non avete Cristo. La colpa accumula. Accumula. Romani 2 sta parlando di un uomo che sa la verità, ma non si ravvede. E leggo Romani 2, 5 e 8. Ma tu, per la tua durezza, e il cuore impenitente ti accumuli un tesoro di ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio, che renderà a ciascuno, secondo le sue opere, la vita eterna a coloro che cercano gloria, onore e immortalità, perseverando nelle opere di bene. A coloro invece che contendono e non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono all'ingiustizia, spetta indignazione ed ira. Questo è terribile. Che importa quello che succede in questa vita? Che importa il successo, una bella vita, buona salute, quello che desideri tu, se hai davanti a te un'eternità di indignazione ed ira da parte di Dio contro di te, che vuol dire sofferenze che non finiscono mai. Dio è paziente, ma non per sempre. Chi giudicherà il mondo? Gesù Cristo. E Gesù Cristo, fino a quando sarò con voi? Sono paziente oggi, ma questa incredulità porterà al vostro tormento eterno se non vi ravvedete. E dobbiamo capire questo. Cosa vuole Dio da noi? O generazione incredula, cosa vuole Dio? La fede. Dio non chiede a noi grandi opere. Non dobbiamo meritare la salvezza con grandi sacrifici. Non devo fare che ne so che cosa. Devo umiliarmi e credere in Gesù Cristo. E Dio mi salverà. Allora, tornando al nostro brano, Gesù comanda che quel figlio fosse portato da lui, nonostante che questo uomo mancava fede. Aveva un po' di fede, è per quello che era venuto da Gesù. E Gesù dice, sono pronto a reagire, portami questo figlio. E lo portano. Cosa succede? Leggo 20 a 22. Ed essi glielo portarono. Ma appena lo vide, lo spirito lo scosse con violenza e il fanciullo, caduto a terra, si rotolava schiumando. E Gesù domandò al padre di lui, da quanto tempo gli accade questo? E egli disse, dalla sua fanciullezza. E spesso lo ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Varie cose qui. Appena che questo figlio con i demoni viene portato da Gesù, lo spirito lo scuote con violenza. I demoni sapevano che non hanno alcuna speranza nei confronti di Gesù. E perciò questo spirito, sapendo che stava per apparire davanti a Gesù, per l'ultima volta fa del male a questo ragazzo. Notate che Gesù è calmo, perché sapeva di avere piena autorità su questo spirito. Sapeva che non è che doveva sperare di schiacciarlo, no, sapeva che basta dire la parola. Quindi il padre è tutto disperato e Gesù con calma dice, da quanto tempo gli accade questo? Gesù voleva aiutare il padre di capire quanto è grande il problema e voleva che anche gli altri, cioè voleva che il padre riconoscesse, wow, poco dopo la nascita, dalla sua fanciullezza, quando era piccolissimo. Quindi questo da anni è così. Gesù voleva che il padre vedesse quanto è grande il problema. Gesù era calmo perché aveva piena autorità su questo demone come su tutto. E così questo padre racconta quanto grave era la situazione e lo spirito lo aveva gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo. Era un problema terribile. Satana è malvagio. Alla fine di 22, questo padre fa una dichiarazione terribile. Mostra il suo cuore, la debolezza della sua fede, perché lui dice a Gesù, se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Incredibile. Dice, se tu puoi qualcosa. Che debole era la sua fede. Aveva fede, se no non sarebbe venuto a Gesù. Cioè, se tu hai zero fede in qualcuno, non fai la fatica di andare lì. Però la sua fede era debolissima. Allora, voglio confrontare lui che dice, se tu puoi qualcosa, con il lebbroso, in Marco 1:40. Notate quello che dice lui, parlando della capacità di Gesù. E venne da lui un lebbroso, il quale, supplicandolo, cadde in ginocchio davanti a lui e gli disse: se vuoi, tu puoi mondarmi. Sentite la differenza? Questo padre: se puoi farci qualcosa. Invece questo lebbroso dice: se vuoi, io so che tu puoi. Non dubito il tuo potere. Non sono convinto che tu vuoi aiutarmi, Gesù. Lo tocca. Un lebbroso. Vedete, certo voglio. Sì, mondato. Gesù prende le briciole che offriamo a lui e opera. Questo padre sapeva di essere disperato, sapeva di avere un bisogno che nessun uomo avrebbe potuto risolvere, sapeva che l'unico era Gesù, ma la sua fede era molto debole. E cosa devi fare tu? Questo è importante. Cosa devi fare tu quando dici: ma io ho anche dubbi, sì, ma non lo so, la mia fede. Cosa devi fare? Devi fare quello che fa questo padre. Cosa ha fatto il padre? Con una fede molto debole, è andato a Gesù. E purtroppo ci sono volte che abbiamo la tendenza di non andare a Gesù, guardando anziché a Gesù, guardando dove? A noi stessi, guardando alla nostra poca fede. Non so se la mia fede è sincera, non so se la mia fede è sufficiente, non so, cioè guardando a noi, a noi, a noi. No, guardiamo a Gesù. Questo uomo, per quanto la sua fede era debole, sapeva di andare a Gesù, ed è quello che serve a noi. E cosa vedo in Gesù con questo uomo che perfino, se tu puoi fare qualcosa, aiutaci. Gesù non lo riprende, Gesù lo incoraggia. Infatti, leggo versetto 23, questo è l'insegnamento principale di questo brano. E Gesù gli disse: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Dio prende questo uomo vacillante con una fede microscopica. E Gesù cosa fa? Gesù è Dio. Gesù lo incoraggia. Lo incoraggia ad avere più fede. Lo incoraggia ad avere più fede di ogni cosa. Certo posso guarire questo, ogni cosa è possibile. Tu dici: questo problema è grande. Ogni cosa è possibile per chi ha fede. Allora, che cos'è la fede? Parliamo sempre di fede. Ma cosa vuol dire fidarmi di Dio? Il comandamento più grande della Bibbia è: ravvedetevi e credete. Ok? Che cosa vuol dire credere in Gesù Cristo? Cosa vuol dire avere fede? Prima di tutto, avere fede vuol dire umiliarti davanti a Dio. Non puoi avere fede se tu sei orgoglioso. Le due cose non convivono. L'orgoglio è una barriera che ci ostacola da avere vera fede. Perché finché mi innalzo, non posso avvicinarmi a Dio. Fede è avvicinarmi a Dio, aggrapparmi a Dio, a Gesù Cristo. L'orgoglio mi ostacola da quello. Quindi devo umiliarmi. Inoltre, credere in Dio, avere fede in Dio, avere fede in Gesù vuol dire confessare il mio peccato. Se io mi aggrappo a un peccato e non voglio confessarlo, non voglio riconoscerlo, e uno ne parla, io voglio evitare di vederlo, io non posso correre a Gesù, non con il mio peccato. Gesù è il Santo di Dio. Non posso tenere il mio peccato e correre a Gesù. Non è veramente correre a Gesù. Se ho vera fede in Dio, in Gesù Cristo, per forza devo confessare il mio peccato. Io voglio Gesù e so che il mio peccato so di non meritare. Non è che io devo camminare bene per meritare Gesù, no. Ma devo confessare il mio peccato. Non nasconderlo. Perché io, avendo fede in Dio, devo avere fede in Dio. Cosa vuol dire quello? Non un Dio a metro mio che ho inventato. No, devo avere fede nel vero Dio. Il vero Dio è potente, il vero Dio è grande, il vero Dio è santo. Se ho fede in Dio, è in Dio santo che può aiutarmi, salvarmi, liberarmi, ma essendo santo non posso andare a Lui coperto di peccato, dire voglio tenere il mio peccato, ma aiutami. Noi dico no, io voglio te, voglio il tuo aiuto, voglio la salvezza, voglio il perdono, ecco, prendi il mio peccato. Un'altra cosa, avere fede vuol dire accettare e credere che Dio è capace di operare. Dio può fare tutto. La fede quando accetto non solo la capacità di Dio, ma accetto quello che fa. Io ho fede e se mia moglie sta morendo o io sto morendo, se io muoio dopo che muoio sarà, non avrò bisogno di fede, solo avrò gioia. Quindi, e mia moglie in questo esempio, io, Signore guariscila, ti prego, ti prego, ti prego, io non pregherei così. Però se io pregasse e poi lei muore, io non ho fede. La mia fede è che tu farai come dico io. No, se io mi fido di Dio, mi fido che Lui sa il tempo giusto. Che prima della nascita aveva già stabilito tutti i giorni destinati a ciascuno di noi, compreso i miei giorni, quello di mia moglie, quindi se dici no, adesso è il giorno che ho stabilito, mi fido di te, mi fido della tua saggezza. Tu sai quello che stai facendo? Fede richiede quell'umiltà di fidarmi di quello che Dio sa è la cosa migliore. E credere vuol dire anche credere in Dio anziché in noi stessi o in qualcun altro. Vuol dire smettere di confidare in quello che noi possiamo fare e confidare in quello che Dio può fare. Vuol dire credere in quello che Dio dichiara e non nei nostri ragionamenti, non nel nostro intendimento. Sì, ma però, con tutti i miei ragionamenti, fidarmi di Dio e dire no, non mi appoggio sul mio intendimento. Leggo quello che conosciamo qui, Proverbi 3, 5 a 7. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscelo in tutte le tue vie ed Egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi. Teme l'Eterno e ritirati dal male. Credere in Dio vuol dire fidarmi di quello che Dio dichiara e fa e non nei miei ragionamenti. Allora, tenendo tutto quello in mente, voglio leggere ancora la risposta di Gesù a questo uomo che aveva dimostrato la sua fede debole. Se tu puoi. E Gesù risponde, e Gesù gli disse, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Quando noi ci umiliamo e crediamo in Dio e veniamo a Lui confessando i nostri peccati, fidandoci di quello che fa Lui e dice Lui, non nei nostri ragionamenti, Dio opera. Dio opera potentemente, Dio opera per grazia, a favore di coloro che hanno la fede. Questo è il cuore di Dio. Dio ama operare, ama rispondere alla preghiera. Ogni cosa è possibile a chi crede. Nulla è troppo difficile per Dio. Allora, attenzione, Dio non sempre fa quello che abbiamo scelto o chiesto noi. Ma non perché non può. Le vie del Signore sono più alte delle nostre, i suoi pensieri più alti dei nostri. Dio a volte sa che quello che noi abbiamo chiesto non era la sua volontà. Se Serena dovesse ammalarsi prima di me e sta andando, i dottori dicono, Signore De Felice, sembra che sua moglie stia morendo, non c'è più da fare. Allora io posso, oh Signore, non, è vero cosa, io non voglio essere vedovo. Assolutamente no, apprezzo tanto il matrimonio. Però posso dire, Signore, se è la tua volontà, io ti chiedo di concedermi più anni, però mi fido di quello che tu sai, la cosa migliore. Quindi io ti chiedo, se è la tua volontà, tu hai stabilito i giorni, e se siamo arrivati lì, accetto quello. Se no, Signore, ti chiedo di darmi più tempo con lei. Gesù dice, tutto è possibile, Dio non sempre dà tutto quello che vorremmo, perché Lui sa il suo piano perfetto. Gesù quindi viene incontro a questo uomo e aumenta la sua fede. Il padre riconosce il cuore di Gesù. Il padre viene incoraggiato. Ha capito, Gesù è pronto ad aiutarmi e Gesù può aiutarmi. Capisce che si vive la fede, ma riconosce, sì, ma la mia fede è debole. E così, nella sua disperazione, ha ancora più fede di prima, perché si rivolge a Gesù. E cosa dice? Leggo 24. E subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse, io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità. Prima aveva detto, se tu puoi. Adesso grida, io credo, Signore. Sua fede è più forte di quello che era un minuto prima, perché Gesù lo aveva incoraggiato. E se tu vai a Gesù, invece di dire, ma no, la mia fede non è forte, non ci vado. No, vai a Gesù con la tua fede debole. E tu troverai che Gesù fortificherà la tua fede. E poi tu puoi gridare come questo padre, io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità. Ancora dubito, ancora la mia fede non è forte, fortifica la mia debole fede. E ti dico una cosa, Gesù risponde a quella preghiera. Gesù risponde subito a quella preghiera. Se tu gridi, Signore, io credo, sovvieni alla mia incredulità, Gesù risponderà a quella preghiera perché è la sua volontà. Quindi questo padre aveva fede adesso, una fede debole, ma aveva fede. Ricordati di non credere che non conviene andare a Gesù perché la tua fede è debole. Vai a Gesù. Gesù sempre accoglie chi viene a lui in momenti con fede, come questo padre, e Gesù 25 accoglie questo padre. Cosa fa? Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, sgridò lo spirito immondo dicendogli, spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. Allora abbiamo già visto che ormai a questo punto il ministero di Gesù non stava facendo i suoi miracoli pubblicamente di solito. Non voleva che tutti vedessero tutto il suo potere, perché loro cercavano un Cristo sbagliato e lui non era quel Cristo. Quindi di solito cercava di fare più privatamente, vede a correre la folla, evidentemente non erano con la folla, e lui subito agisce prima che loro arrivano. Comanda a questo spirito di uscire dal ragazzo e di non entrare mai più. In questo vediamo il cuore di Gesù nei confronti di questo padre. Ricordate che era debole la fede di questo padre, ma c'era fede debole. E Gesù agisce pienamente, guarisce il figlio con compassione. Vediamo, grazie a Dio, la piena autorità di Gesù su questo spirito. Gesù ha piena autorità su Satana. Non dobbiamo temere Satana. Non dobbiamo cercare noi stoltamente di comandare a Satana. Ci pensa Gesù. Noi dobbiamo resistere a Satana stando fermi nella fede. Primo Pietro, capitolo 5. Come si resiste a Satana? Non ordinando a Satana. Così dice la Bibbia. Stando fermi nella fede. Ecco come si resiste a Satana. E Gesù con suo potere comanda allo spirito di uscire e di mai tornare più. Allora, lo spirito deve ubbidire. Deve ubbidire. Leggo 26. E il demone, gridando e straziandolo grandemente, se ne uscì. E il fanciullo divenne come morto. Sì che molti dicevano, è morto! Questo spirito sa che sta uscendo per l'ultima volta da quel ragazzo. Non possono cercare di andare contro Gesù. Gli spiriti non tentano di andare contro Gesù. Non possono, devono ubbidire totalmente a Gesù Cristo. E mai uno spirito cerca di trovare un altro modo di fare. E sei stolto se tu pensi, ah, ma forse potrei fare questo o quell'altro. I demoni, che sono molto più potenti di noi, non cercano. Non cercano. Solo ubbidiscono. E così esce e non è mai tornato più. Il figlio, in quel momento, divenne come morto. Sta lì, senza muoversi, per terra. E la folla, spesso le persone arrivano alle loro conclusioni quando non sanno quello che dicono. Scusami, tu puoi sapere se una persona è morta, vai a cercare il polso, guarda l'occhio, puoi capire. Non fanno nulla, solo dicono, è morto. Non dicono, forse è morto, dicono, è morto. Oh, quanto possiamo capire la nostra stoltezza quando diciamo come fatto quello che non sappiamo essere fatto. Loro non sapevano, presumevano, e in base a una presunzione che era sbagliato, dichiarano, è morto, non era morto. Oh, che possiamo avere il timore di dire cose che non sono vere. Gesù sempre porta a termine la sua opera e perciò leggo 27. Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò e egli si alzò in piedi. Gesù sempre porta a compimento quello che inizia. Aveva iniziato una guarigione miracolosa da questo ragazzo e l'ha portato a compimento, lo ha fatto perfino alzare. Il figlio ormai era normale, mai più afflitto da questo demone, era stato riaccolto da suo padre sicuramente con grande gioia. Ricordate? Quel padre aveva detto poco prima, se tu puoi qualcosa, e Gesù ha detto, tutto è possibile per quelli che hanno fede, allora io ho fede, ma è molto debole, aiutami, ti aiuto. Portami il figlio subito, lo guarisce subito. E il padre, la sua fede, com'era la fede del padre in Gesù dopo quello? Era molto vacillante prima, com'era la fede del padre subito dopo? Gesù è il Cristo che può fare tutto. Lui ha comandato quel demone così, e subito il demone ha dovuto obbedire. Allora a questo punto Gesù lascia la folla, porta i discepoli, vanno da parte, sono soli, e i discepoli vogliono capire, Signore, tu prima ci avevi dato potere sui demoni, e siamo andati in giro due per due, scacciando demoni senza problemi, allora perché non potevamo questa volta? Leggo versetti 28 e 29, e poi leggo Matteo 17, 20, che Matteo aggiunge un fatto importante che non c'è qui. Ora, quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono in privato. Perché noi non abbiamo potuto scacciarlo? Ed egli disse loro, queste specie di spiriti non si può scacciare in altro modo se non con la preghiera e in digiuno. Ma voglio leggere anche Matteo 17:20. E Gesù disse loro, per la vostra incredulità, perché io vi dico in verità che, se avete fede quanto un granello di senape, direte a questo monte, spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile. Allora Gesù ha detto, sia questo in Matteo a loro, sia quello che abbiamo letto in Marco. Marco ha detto solo una parte. E quindi il motivo principale per cui non hanno potuto schiacciare il demone, quale era? Mancanza di fede. Mancanza di fede in loro e anche nel padre. Cioè il padre già dubitava Gesù, ma poi i discepoli, posso immaginare che proprio non aveva fede, infatti, fino a quando sarò con voi generazione incredula, no? Perché non aveva avuto fede. Ah, non c'è Gesù, ma siamo qui, noi possiamo fare voi, no? Io cercavo Gesù. Allora, per la vostra incredulità, però anche gli apostoli mancavano fede. E Gesù dice, se avete fede quanto un granello di senape, potete perfino far spostare una montagna. Quanto era importante questo, capire la fede. Allora, Gesù spiega in Marco che era un demone particolare, era lì dentro quel ragazzo più o meno tutta la sua vita, serviva la preghiera con digiuno. Allora, una cosa, nel Nuovo Testamento il digiuno non è che meriti con Dio. Se io digiuno, allora Dio mi risponderà come se io meritasse. Ci sono persone che hanno questo concetto falso È pericoloso il digiuno? Il digiuno è un tempo ancora più dedicato per pregare, che sarebbe la stessa cosa che dire perseverare nella preghiera. Gesù mai parla di perseverare nella preghiera? Gesù parla ripetutamente di perseverare? In primo Corinzi 7 parla del marito e moglie che di non privarsi, ma se per qualcosa di particolare possono privarsi per un tempo, che sarebbe probabilmente una settimana, per dedicarsi alla preghiera. Quindi l'idea del digiuno, che sia da rapporti, che sia dal cibo, è di dedicarci ancora di più alla preghiera, perseverare nella preghiera. Quindi non è che il digiuno ha quei che poteri, il digiuno è un tempo di pregare di più. E Gesù sta dicendo, con questo dovevate pregare. E la preghiera cosa serve? Per convincere Dio? E far cambiare idea di Dio? Che Dio voleva fare questo, ma se insisto, insisto, lui cambierà idea? No, la preghiera non cambia idea di Dio. Allora cosa serve? L'idea, no, la preghiera serve per cambiare il cuore nostro. La preghiera serve per farci smettere di guardare ovunque e guardare solo a Dio. In modo che quando Dio opera nel modo giusto che Lui farà, noi possiamo riposarci in Lui. Tu hai agito nel modo giusto, ti lodo Signore. Ti lodo Signore. La preghiera serve per prepararci per la risposta di Dio. E questo demone era un demone potente e i discepoli dovevano capire che avevano grandi bisogni di Dio. Per non, ah, noi possiamo fare qualunque cosa, possiamo schiacciare qualunque demone. No, dobbiamo prima pregare profondamente. Tenerli dipendenti da Dio. La preghiera ci tiene dipendenti e abbiamo bisogno di essere dipendenti. Quindi, un brano semplice. Qual è la lezione principale di questo brano? Molto semplice qual è? Che dobbiamo avere fede. Dobbiamo avere fede. È semplice. Fede non è continuare nel mio peccato. No, perché a quel punto sto credendo che in qualche modo il mio peccato può portarmi qualche beneficio e quindi non voglio lasciare questo peccato. Noi pecchiamo perché crediamo che il peccato ci porterà un beneficio. Ma fidarmi di Dio, non cerco beneficio nei peccati, cerco beneficio solo in Dio e quindi abbandono il peccato. Mi umilio davanti a Dio. Mi fido di quello che Dio farà e non mi mollo. Giacobbe quando lottava con l'angelo di Dio, con Dio, quando nella mattina, chi aveva vinto? L'angelo aveva toccato. Giacobbe, cosa faceva? Non ti lascio finché non mi benedici. Ho bisogno di te, ho bisogno di te. Non mi muovo, io sto qui. La preghiera è quello, perseverare. Gesù dice, abbiate fede. Ed io agirò. Abbiate fede. Ed io farò grandi cose. Spesso molto più grandi di quello che abbiamo chiesto. Grazie a Dio. Crediamo in colui che è potente e ha il cuore di curarci. Padre, voglio lodarti perché tu sei Dio. Gesù Cristo è Dio. E tu sei onnipotente. Tu puoi fare ogni cosa è possibile. Padre, grazie che Gesù Cristo può ogni cosa. Grazie che non abbiamo alcuna prova, non c'è situazione nella vita che è troppo difficile per Gesù Cristo. Aumenta la nostra fede. Vogliamo umiliarci e confidare in te, in quello che tu farai la cosa giusta. Non è sempre quello che avremmo voluto, perché non sappiamo sempre la cosa migliore. Aumenta la nostra fede. Grazie per Gesù Cristo che questo uomo con poca fede, Gesù, non l'ha rimproverato, lo ha incoraggiato. E noi vogliamo venire a te in Cristo anche quando la nostra fede è debole. Vogliamo correre a Cristo e Cristo incoraggerà noi e Cristo fortificherà la nostra fede debole. Sì, Padre, grazie. Grazie per la Tua parola, per lo Spirito. Prego che possiamo essere un aiuto gli uni agli altri, affinché possiamo tutti avere sempre più fede in Te, per mezzo di Gesù Cristo. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.